ospite questa mattina ai microfoni di Radio SBS abbiamo con noi il giuslavorista Riccardo Bonato, giuslavorista e sociologo del diritto che ascoltiamo dall'Italia, da Milano. Riccardo, buongiorno e benvenuto ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno Francesca e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, questa mattina con te parliamo di lavoro in Italia. In particolare facciamo riferimento ad una ricerca che tu hai svolto per l'Università Bicocca. Passerei subito a te la parola per spiegarci un po' di che cosa si tratta. Introducici tu appunto questa ricerca.
La mia ricerca si intitola La famiglia flessibile. Famiglia flessibile è un termine che appunto deriva da una lunga letteratura sociologica che analizza la flessibilità del lavoro all'interno della famiglia. È proprio una diretta citazione di un libro di Richard Sennett del 1999, L'uomo flessibile. La flessibilità è il termine che viene indicato per la capacità di flettersi e non spezzarsi a causa delle forze esterne che vengono applicate. Che cos'è questa famiglia flessibile? È una famiglia che appunto ha al suo interno mamma e papà però lavorano, e questo ha o no un impatto sul bambino e sulla famiglia stessa? Volevo provare ad raccogliere un po' di dati e a verificare quello che nell'esperienza di molte coppie, soprattutto giovani, e nell'esperienza e nel vissuto quotidiano, cioè che vivere la vita familiare, crescere un figlio, sono comunque delle esperienze che sono strettamente correlate con i tempi di vita e quindi con quelli del lavoro. La famiglia, che cos'è? La famiglia in questo studio è vista come il seminarium civitatis, cioè il nucleo che trasmette capacità e capitali culturali e formativi da una generazione all'altra. Il lavoro invece è una possibilità realizzativa dell'uomo, ma è anche una necessità che lo porta appunto a portare il pane a casa.
E tu appunto in questo contesto hai analizzato quello che succede oggi in Italia, quindi la situazione per quanto riguarda la flessibilità del lavoro, quindi questo quello che viene definito lavoro flessibile, giusto?
Sì, io ho analizzato nello specifico il caso di Milano, ho preso una popolazione di 9.936 famiglie con un bambino da 0 a 3 anni che frequentava appunto un servizio dell'infanzia del Comune di Milano. E appunto, creando un campione, gli ho sottoposto un questionario. Questo questionario appunto analizzava diversi fattori, appunto la famiglia come situazione personale, reddituale, abitativa, le abitudini e le abilità del bambino, e i genitori con appunto tasso di istruzione e carriera lavorativa.
I dati che sono emersi sono dati abbastanza scioccanti, perché da quello che io leggo emerge che questa flessibilità lavorativa, che è, diciamo, un valore o quantomeno è una delle situazioni più comuni che oggi si vivono non solo in Italia, ma anche in tanti altri paesi occidentali. Questa flessibilità lavorativa non ha degli effetti solo su il lavoratore stesso, ma ha anche degli effetti proprio sui propri figli. Però prima di passare magari a questo argomento, di che cosa parliamo quando parliamo di lavoro appunto flessibile? Che cosa esattamente vogliamo dire con lavoro flessibile?
Allora, in questo caso io ti devo appunto puntualizzare che qua si tratta della situazione italiana. La situazione italiana è una situazione in evoluzione, una situazione che prima del 1997 vedeva il contratto a tempo indeterminato primeggiare come strumento di assunzione di ogni lavoratore. Da lì in poi c'è stata tutta una flessibilizzazione dei contratti lavorativi, appunto attraverso le diverse riforme che ci sono state nel tempo, che hanno portato sempre più il contratto a tempo indeterminato a diventare una forma sempre meno comune nelle assunzioni. Ad oggi a Milano il 50% delle persone che sono assunte sono contratti atipici. Contratti atipici, in senso stretto, sono quella serie di contratti che appunto hanno un termine, che sono appunto legati a un progetto e non sono un contratto subordinato classico, sono contratti che sono legati magari a un part-time, sono una serie di contratti che in qualche modo alterano il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro come il full-time subordinato. Diciamo, questa lente di ingrandimento che ho avuto per le mani mi ha raccontato una situazione, diciamo, di assunzione di questo tipo. Il 90% dei genitori lavorava, quindi tante famiglie a doppio reddito, di cui appunto il 70,5% erano assunti a tempo indeterminato, il 30% circa erano invece assunti con un contratto atipico. Questa situazione appunto portava una differenza importante nella fruizione delle tutele della maternità, perché qui il grande anello che unisce lo sviluppo del bambino con il contratto di lavoro dei genitori, cioè la possibilità da parte dei genitori di fruire le tutele della maternità. In Italia, come appunto la nostra legge ci impegna, sono legate al contratto di lavoro, cioè contratti di lavoro a tempo indeterminato per anni, il baluardo appunto dell'assunzione del lavoratore salariato, sono contornati da una serie di tutele, soprattutto appunto legate alla maternità e alla paternità, che in altri contratti non ci sono oppure fanno fatica a venire ad essere.
Quindi nel concreto la maternità in Italia come funziona?
La maternità in Italia ha una serie di tutele che sono prevalentemente delle sospensioni retribuite con delle percentuali rispetto alla retribuzione normale del lavoratore, che i genitori possono appunto chiedere al datore di lavoro, e queste sono obbligatorie o meno, cioè la tutela obbligatoria il datore di lavoro non può per legge rifiutarla, e quindi anzi ha alcuni risvolti penali il fatto che lui lo possa fare, mentre per quanto riguarda l'astensione facoltativa, come la maggior parte di queste astensioni sono appunto dei periodi che il lavoratore o la lavoratrice chiede in determinati momenti della vita del bambino e per determinate situazioni di poter usufruire. Questo però impatta sul grande dilemma del lavoro atipico, cioè la maggior parte dei lavori atipici sono a tempo determinato, quindi hanno una fine. Pertanto il lavoratore o la lavoratrice si trova sempre in questo dilemma: chiedo l'astensione facoltativa, che magari è anche retribuita, e poi dopo perdo il lavoro perché non mi rinnovano, oppure non prendo l'astensione e quindi continuo magari ad avere il mio lavoro anche successivamente alla scadenza? Perché questo è il vero dramma dei lavoratori atipici, soprattutto per quanto riguarda le mamme.
Quindi questo concretamente significa che una mamma, appunto, quando porta a termine la gravidanza, si trova ad essere obbligata a rientrare in brevi periodi e non a usufruire tutto il periodo della maternità di cui avrebbe bisogno sia lei che il bambino.
Diciamo che per quanto riguarda la maternità obbligatoria, la madre ne usufruisce, però al momento del rientro si trova nella situazione di non riuscire a utilizzare le tutele facoltative, perché altrimenti il datore di lavoro interrompe il rapporto.
Riccardo, una appunto delle cose, come dicevamo prima, che è emersa dalla tua ricerca è che questa flessibilità lavorativa di cui stiamo parlando appunto non ha effetti solo sulla madre, in questo caso, o comunque sui genitori, ma anche sui figli. In che modo? Spiegacelo tu.
Allora, mi piacerebbe parlare di due dati. Il primo dato è legato alle tutele della genitorialità, come sono diverse tra un contratto a tempo indeterminato e invece un contratto atipico. Per quanto riguarda, io mi focalizzerei sull'astensione per i permessi dell'allattamento. Sono delle sospensioni che la mamma o il papà possono prendere per 2 ore al giorno completamente retribuite e facoltative durante il primo anno di vita del bambino. Per quanto riguarda i lavoratori a tempo indeterminato, questo tipo di tutela viene preso dal 59,6% della popolazione, una percentuale abbastanza alta. Per quanto riguarda il contratto atipico, invece, si tratta del 25,7%, quindi la metà. Questo già ci fa capire quanto la differenza normativa e di effettività della norma impatta su questa tutela. Questa cosa, poi, in questo studio, è stata analizzata prendendo, come riferimento lo sviluppo del linguaggio del bambino. Perché? Perché lo sviluppo del linguaggio del bambino è un momento legato tanto a quanto il bambino sta con la figura di riferimento. Qui faccio riferimento alla letteratura di sviluppo del linguaggio, particolarmente a Dodorico, che ci racconta come durante il primo anno di vita del bambino è importante per la figura di riferimento, generalmente la mamma, stare proprio con il bambino. Perché? Perché il bambino impara ad ascoltare la mamma impara ad ascoltare il bambino, si instaurano quelle relazioni che si chiamano in letteratura relazioni triadiche, che insegnano al bambino a indicare gli oggetti con un nome.
Quindi, insomma, un po' la formazione del linguaggio del bambino.
Certo, proprio questo. Infatti, mettendo in relazione proprio lo sviluppo del linguaggio del bambino con la sua età, la letteratura ci indica che la prima parola dovrebbe essere appunto detta all'incirca prima dei 14 mesi. Questo per me è stato un indicatore. non è un indicatore ovviamente di tipo medico, nel senso che questo è uno studio sociologico, quello che posso fare io è utilizzare degli indicatori, quindi quello che potrò predire non è un deficit, e questo lo lascio appunto ai colleghi medici, ma è al massimo un ritardo, che è un fattore predittivo di un eventuale deficit successivo. Questo indicatore ci ha fatto vedere una realtà piuttosto particolare, piuttosto inquietante. Un primo dato: allora, le lavoratrici con un contratto a tempo indeterminato hanno dei bambini che parlano con un'età successiva ai 15 mesi nel 28,1% dei casi. Le lavoratrici invece con un contratto atipico hanno dei bambini che nel 40,6% dei casi dice la prima parola dopo i 15 mesi. Qui abbiamo già un primo dato quantitativo. Da un punto di vista dell'analisi statistica, però, non c'è una significatività, cioè non c'è una correlazione diretta, però c'è una significatività molto vicina a una relazione causa-effetto. Questo mi ha fatto riflettere e mi ha fatto andare a collegare questo dato a quello che ti ho raccontato prima, quello dell'astensione per i permessi dell'allattamento. Qui possiamo proprio vedere come il permesso di allattamento sia esattamente collegato in rapporto causa-effetto al fatto che il bambino riesca a dire la prima parola dopo i 15 mesi. Infatti i dati cosa ci raccontano? Che se la mamma ha goduto del permesso di allattamento, il bambino ha detto la prima parola dopo i 15 mesi solo nel 25,3% dei casi. Se la mamma non ne ha goduto, il bambino ha detto la prima parola dopo i 15 mesi nel 41,7% dei casi. Qui c'è un livello di correlazione del 97%. Questo vuol dire che le due variabili viaggiano parallelamente. La correlazione statistica non è sempre un rapporto causa-effetto. È importante analizzarne il perché. Cioè, se c'è una, oltre alla significatività statistica, anche una motivazione. Quindi possiamo dire, proprio come questo permesso, questa astensione facoltativa che le lavoratrici a tempo indeterminato riescono a usufruire, ha dato la possibilità al bambino di sviluppare prima l'abilità linguistica.
Riccardo, appunto, i dati di cui ci hai parlato fino adesso, insomma, lasciano intravedere un futuro non roseo per queste mamme, ma soprattutto per i figli di queste mamme. La domanda che mi viene da farti chiaramente è: per te possiamo dire che questa flessibilità è un aspetto negativo?
La flessibilità di per sé non è un aspetto negativo, il problema è il contesto in cui lo si inserisce. Cioè, se all'interno del contesto giuslavoristico si inserissero delle tutele della maternità e della paternità che non siano legate necessariamente al rapporto di lavoro, o perlomeno venissero parificate nella loro effettività, questo non sarebbe un vero problema. Il punto è che in Italia, in questo momento, la tutela della genitorialità è strettamente legata alla tipologia del contratto di lavoro. Quindi, se si vuole destrutturare il rapporto lavorativo a tempo indeterminato, è importante creare un sistema di tutele della genitorialità che sia legata alla persona e non al contratto di lavoro che una persona ha. Questo perché? Perché la nascita di un bambino è un valore per tutta la società, e pertanto perché non proteggerlo a livello appunto di persona e non di lavoratore? Il Jobs Act ha tentato in qualche modo, diciamo, di porre una pezza su un abito vecchio a questo problema, cercando di ampliare in modo risibile alcune tutele. Cioè, il problema è stato visto all'interno del comparto governativo, però la soluzione che si è prospettata è stata quella di ampliare le tutele all'interno di alcune categorie di lavoratori. Il punto però qual è? Se noi vogliamo veramente flessibilizzare il lavoro, dobbiamo sganciare dal lavoro la tutela della genitorialità, come tante altre tutele, come per esempio la tutela della malattia. Perché se noi partiamo dal presupposto che la persona umana sia un valore in quanto tale e ci siano dei momenti di debolezza di questa persona o dei momenti in cui la società tutta deve partecipare a questa diciamo, ulteriore sforzo che la persona o la famiglia sta affrontando perché lo ritiene un valore, allora a questo punto questo deve essere legato dalla situazione lavorativa. E pertanto la creazione di un sistema di tutele che sia indipendente, che sia legato alla mamma o al papà e non al rapporto di lavoro, quindi togliere questo ramo di welfare legato alla genitorialità dal campo giuslavoristico, ma renderlo autonomo, renderlo un altro pezzo del diritto legato ai diritti fondamentali dell'uomo e non ai diritti fondamentali del lavoratore. Questa è la mia proposta.
Riccardo Bonato, giuslavorista, sociologo del diritto, ti ringraziamo per averci così aperto una finestra su la tua ricerca, che è sicuramente molto più vasta di quello che appunto ci siamo detti in questa breve intervista. In che modo possiamo approfondire? Possiamo trovare online in maggiori informazioni?
La ricerca è stata pubblicata da Franco Angeli, 2016, La famiglia flessibile, gli effetti transgenerazionali della flessibilità lavorativa, il caso di Milano, all'interno di una collana con peer review molto importante, Sociologia del diritto.